I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. È arrivato il momento di parlare di economia e per farlo diamo il benvenuto al nostro ospite, il docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, la Fairway Commission lunedì ha deliberato sull'aumento del salario minimo, un aumento del 3,75% a partire dal 1° luglio, il che significherà un aumento di stipendio per il 20% dei lavoratori. Un lavoratore a tempo pieno con il salario minimo porterà a casa $33 in più a settimana. E la commissione, la Fairway Commission, ha affermato che la pressione del costo della vita e i prossimi tagli alle tasse sono stati fondamentali per questa decisione. Ma da parte sua, l'Australian Council of Trade, le unions, hanno spinto per un aumento del salario minimo del 5%, dicendo che questo non era abbastanza. La segretaria dell'ACTU, Sally McManus, ha dichiarato che questo aumento del 5% avrebbe potuto rendere le cose molto più facili per molte persone. Allora Max, con te vogliamo parlare di che cosa cambia, se cambia qualcosa con questo aumento, sia per chi lo riceve sia per i datori di lavoro.
Beh, certamente un aumento cambia qualche cosa, perché se non altro tutto questo aumento di costi della vita che ci troviamo davanti, che è ovviamente più forte per chi ha stipendi a salario minimo, un aiuto questo aumento lo dà, questo è innegabile. Due cose però da fare notare. Primo, che negli ultimi 3 anni l'inflazione è stata tale per cui chi è soprattutto a salario minimo si è visto veramente erodere il salario ben oltre il 5% che i sindacati chiedevano. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, che negli ultimi 3 anni, quindi nello stesso periodo, i profitti delle aziende sono cresciuti di molto di più di quanto l'inflazione sia aumentata, per cui diciamo così, chi vive di dividendi sta molto meglio rispetto al passato e quindi in un certo senso potrebbe anche permettersi di pagare i lavoratori un pochino di più. Ultima cosa, che i sindacati avevano fatto notare come ci siano particolari occupazioni che abbiamo visto essere fondamentali durante il periodo di Covid, quindi per esempio le infermiere e altri lavori che hanno una percentuale di lavoratrici molto più alta rispetto al famoso 50% maschi, 50% femmine. Lì ci sono proprio dei casi di salari bassissimi, la Fair Work Commission ha deciso e d'accordo sul fatto che questi lavori siano lavori importanti e che siano sottopagati, però invece di cercare di aumentare e cominciare a prepagare un pochettino di più questi lavoratori, ha deciso semplicemente di essere d'accordo che sono sottopagati e poi vedremo in futuro come questi salari aumentino. Quindi c'è con questo aumento di salari minimo un minimo di chiusura del buco, della voragine ormai creata dall'aumento dei prezzi, dell'inflazione, aumento dei prezzi che, ripeto, non è assolutamente dovuto al fatto che i lavoratori prendano salari più alti, è dovuto al fatto che abbiamo ancora dei problemi logistici per far arrivare beni e servizi rispetto alla situazione pre-Covid, ma soprattutto abbiamo aziende che in questo periodo sono dati molto da fare per recuperare i loro profitti.
E come si dice in questi casi, con gli interessi.
assolutamente con gli interessi.
Però allora, continuando il discorso sull'inflazione, il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha dichiarato di non essere preoccupato dei dati mensili sull'inflazione che hanno mostrato una crescita del 3,6% dei prezzi al consumo nei 12 mesi fino ad aprile. E l'Australian Bureau of Statistics ha dichiarato che l'indice mensile dei prezzi al consumo è aumentato un po' più del previsto, dal 3,5% su base annua lo scorso marzo. Allora, lui magari Chalmers non sarà preoccupato, ma noi invece come dobbiamo comportarci? E tra l'altro ricordiamo che oggi non c'è stata la riunione della Banca Centrale per decidere l'aumento del tasso di interesse, perché con il nuovo calendario si riuniscono 8 volte all'anno invece che 12. Il prossimo appuntamento è a metà giugno. Allora, cosa ci dicono, Max, intanto i numeri?
Ma aspetta, innanzitutto si riuniscono di meno, però si riuniscono per 2 giorni, non per uno, perché se tu vuoi conteggiare a livello di costi,
okay,
12 volte,
te lo concedo,
11, perché 11 volte per un giorno, adesso sono 8 volte per 2 giorni. Banca Centrale continua però il suo discorso di inflazione come causata da eccesso di domanda, quindi cioè, secondo la Banca Centrale noi australiani compriamo troppo, siamo troppo spendaccioni e questo è un problema. Mi auguro che prima o poi riesca a capire che non esiste soltanto, esistono soltanto i consumatori che vanno in giro a comprare cose, ma ci sono anche imprese che magari decidono quanta merce dare oppure non dare, che, e soprattutto a che prezzi. Però qua stiamo a vedere quello che succede. Negli ultimi discorsi la governatrice della Banca Centrale è stata molto sibillina e molto poco chiara, per cui diceva sì, possiamo andare su, possiamo andare giù, e se vedi anche quelle che sono le previsioni dei vari economisti, saltano veramente di palo in frasca. Il fatto però che il tesoriere comincia a dire ma questa cosa non mi preoccupa, in un momento dove non siamo lontanissimi dalle elezioni e dove, ripeto, le riunioni sono di meno, però ci si riunisce più a lungo e si possono anche instaurare, diciamo così, tra virgolette, amicizie, forse può essere un segnale di non preoccupazione per un possibile aumento dei tassi di interesse a giugno, però ripeto, sono previsioni che possiamo fare come possiamo leggere i tarocchi o la sfera magica, quindi aspettiamo quello che ci dicano e vedremo soprattutto nei commenti se c'è qualche cosa di più rispetto a quello che non è stato detto finora.
Noi siamo in collegamento assieme al docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, torniamo a parlare, dopo un po' che non lo facevamo, di consulenze e di riforme possibili. Insomma, dopo anni di scandali, ricordiamo solo quello che l'anno scorso ha coinvolto PwC, uno scandalo veramente sugoso, un rapporto del Parlamento del New South Wales punta il dito contro le 4 maggiori società di revisione contabile, raccomandando che paghino più tasse. L'inchiesta del New South Wales, presieduta dalla deputata dei Verdi Abigail Boyd, ha pubblicato una serie di raccomandazioni molto severe, tra cui l'obbligo per le grandi società di consulenza di pagare l'imposta sui salari sui guadagni delle partnership. E le 4 società sono state anche descritte pseudo corporation, EY, KPMG, Deloitte e PwC. Sono questi i nomi delle 4 pseudo corporation. Ci stiamo allora avvicinando a una regolamentazione del settore più severa? Siamo invece ancora in alto mare, Max?
Purtroppo siamo in alto mare, perché è il classico caso di fare la legge e trovato l'inganno, nel senso che nel momento in cui tu decidi a far pagare di più i consulenti, ma non vai alla causa principale per cui questi consulenti ci sono, e vale a dire che ci sono veramente o da una parte dei grossi conflitti di interesse, per cui il governo diceva io non voglio prendere nessuna responsabilità, chiamiamo un consulente, ci pensa lui, il consulente è ben felice di farlo per un prezzo, oppure il governo proprio non ha, si è svuotato delle capacità che aveva per prendere delle decisioni. Però lì appunto questa commissione New South Wales ha trovato che una su 6 delle decisioni che sono prese dal governo sono talmente di base che qualsiasi impiegato governativo potrebbe prenderle. Per cui è difficile vedere una logica all'uso così spropositato di consulente. Per cui se tu non vai a mettere il dito lì, vale dire per quale motivo ci sono così tante consulenze, e magari vediamo chi sono i consulenti, perché magari è gente che ne so, lavora nel governo fino a quando raggiunge la pensione, poi improvvisamente cambia barca e diventa consulente conoscendo tutte quante le persone. Adesso non voglio fare nomi, però guardiamo un attimino bene chi sono i ministri a livello federale, che sono stati ministri in Australia negli ultimi 10-20 anni, e vediamo adesso cosa fanno. Ci rendiamo conto che sono tutti quanti consulenti con accessi a governo e decisioni di governo straordinarie. Per cui, ecco, se tu non vai a mettere il dito lì e dici tu sei stato ministro del governo federale, benissimo, quindi non potrai più fare il consulente né avere accesso a organi di governo. Vengono messi dei limiti, tipo sì, facciamo pagare di più le consulenze, indovina chi poi va a pagare la tassa maggiore che la consulente o il consulente ti fa pagare. È sempre lo stesso governo che invece di pagare il consulente 100, adesso deve pagare il consulente 120, però continuerà a chiamare il consulente e farsi fare appunto le consulenze. Per cui è un po' la storia. Non so che storia mi verrebbe da dire oggi.
Tu vuoi dire il gatto che si mangia la coda? No.
Ma non so, mi veniva che ne so, del lupo e del bambino. Non esiste la storia del lupo e del bambino.
No, no, c'è. Però... comunque, però non entriamo nei dettagli.
Non entriamo nei dettagli. Però ci siamo capiti dove sì, mettiamo tranquillamente tutte le tasse che vogliamo, però le società di consulenza finiranno per poi farle ripagare al governo, perché quelli i profitti non se ne diminuiscono. Il problema è e resiste: per quale motivo ci sono così tanti consulenti? Beh, perché tante persone che prima lavoravano al governo adesso lavorano come consulenti, magari sarebbe il caso di andare a restringere quella possibilità, cosa che assolutamente non succederà, perché vediamo, ripeto, ministri di governi recenti e meno recenti che entrano e escono da uffici governativi in quanto consulenti, facendo e aiutando a prendere delle decisioni che costano $1 miliardi per noi pagatori di tasse.
Tu stai pensando alla favola del bambino che non pagava le tasse, che veniva mangiato.
No, del lupo che se lo mangia.
Allora, ci pensiamo.
Fuori,
ci pensiamo.
Di tempo.
Massimiliano Tani, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Certamente, ringrazio tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.